puoi leggere 2 Corinzi capitolo 4.
Perciò, avendo questo ministero per la misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali, quelli che non credono, il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Gesù Cristo, il Signore, e noi stessi siamo vostri servi per amore di Gesù. Perché il Dio che disse splenda la luce, far risplendere la gloria di Dio, l'esplenza di questa potenza e non da noi. Perseguitati, ma non abbandonati. Finché anche la vita di Gesù si veste nel nostro corpo. Noi che viviamo, infatti, siamo di continuo esposti alla morte. Nella nostra carne mortale. Ma pure, avendo noi lo stesso scritto, il Signore Gesù di Gesù e ci farà comparire con voi affinché la grazia, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone, produca ringraziamento per abbondare alla gloria di Dio.
E ancora, se puoi, 1 Corinzi 9 versetti 15 e 26.
Ma io non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo, affinché si faccia così con me, perché è meglio per me morire che qualcuno ne vada il mio vanto. Infatti, se io predico l'Evangelo, non ho nulla da gloriarmi, poiché è una necessità che mi è imposta. E guai a me se non predico l'Evangelo. Se perciò lo faccio volontariamente, ne ho ricompensa. Ma se lo faccio controvoglia, rimane sempre un'amministrazione che mi è stata affidata. Qual è dunque il mio premio? Questo, che predicando l'Evangelo io posso offrire l'Evangelo di Cristo gratuitamente, per non abusare del mio diritto nell'Evangelo. Tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. Mi sono così fatto giudeo come i giudei, per guadagnare i giudei, come sotto la legge, con coloro che sono sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Tra quanti sono senza legge, come se fossi senza la legge. Perché non sia senza la legge di Dio, anzi la legge di Cristo, per guadagnare quanti sono senza la legge. Mi sono fatto come debole come i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti per poterne salvare in qualche modo alcuni. Or io faccio questo per l'Evangelo affinché ne sia partecipe anch'io. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto, così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Amen.
Accomodatevi, cari. Buona giornata a tutti. Guardate. Come abbiamo letto, ho creduto, perciò ho parlato. Quindi, pensiamoci un attimo. Ma non ho parlato se chissà quando. Perché questa è una necessità del credente. E dunque, abbiamo creduto, allora parliamo. Perché c'è la necessità, sospinti dallo Spirito Santo. Perdonare agli altri la testimonianza del Vangelo della salvezza del Figlio di Dio. Io mi ricordo la testimonianza del fratello Pietro Vivaldo, che all'inizio della nostra avventura, ho fatto conoscere anche qualcuno di voi. Egli mi diceva: io ho un fuoco dentro, ho un innamoramento dentro, tant'è che la sua testimonianza è la testimonianza della sua instancabile opera di evangelista. Non lo dimenticherò mai, era instancabile, non perdeva occasione. La sua preoccupazione era per le anime di tutti coloro che non avevano creduto. Mi ricordo come ieri, io ero sposato da non molto, cioè i primi anni di matrimonio. Io appena potevo andavo in via Po, dove c'erano le bancarelle dei libri, e lui aveva avuto l'autorizzazione dal comune di poter avere questo banchetto con le Bibbie e con della letteratura cristiana. E mi ricordo come ieri aveva quello sguardo Piero, da furbo, ma con quei baffi che sorrideva un po' sotto. Venga, venga. Capisci cosa c'è scritto qua? Ma sai. E in un attimo lui mi spiegava il piano della salvezza. Io non posso dire che queste persone avessero compreso così chiaramente, immediatamente. Però sono molti risultati che testimoniano che il fratello Pietro ne ha portati molti alla fede. Molti. Allora, infatti, gran parte della chiesa di via Casellette è formata da persone che hanno creduto verso Pietro. Io stesso sono stato formato in qualche modo da lui. Ognuno di noi con le varie peripezie, con quello che si vuole. Instancabile questo amore. Perciò ho creduto, come ho letto prima, e quindi perciò ho parlato. Allora, come dicevo, siamo mossi, lui diceva, io ho questo fuoco dentro. Questo fuoco di felicità. Ecco, dove sono oggi coloro che testimoniano? Dove sono? Ma testimoniano ad ogni angolo per Gesù. Dove sono? Dove? E vedete, io sì, ne conosco, perché conosco fratelli di altre chiese che si organizzano. E o il sabato mattina, la domenica, cioè o durante c'è un mercato, c'è. Sono presenti con la loro testimonianza. Il mercato, quello grosso, il Porta Palazzo, anche i nostri fratelli di via Casellette, diciamo che la domenica sono lì. Ecco. Paolo dice una cosa importante. Io non mi vergogno dell'Evangelo. 1 Romani 16. Io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Del giudeo prima, del greco poi. Fratelli che ho conosciuto, gente umile, di cultura umile, nel proprio lavoro umile, ma il Vangelo di Gesù Cristo dava loro una grande dignità, dava loro una grande forza. Come abbiamo letto, ascoltato nelle parole della canzone precedente, dica il povero, sono ricco, dica il povero, sono ricco. Queste persone, quando hanno scoperto Gesù Cristo, non si vergognavano più di qualsiasi cosa. Se facevano, se pulivano i cessi, se avevano questa, erano servitori del Dio vivente. E questo dalla mattina alla sera, non durante il culto, o forse durante il cosiddetto studio biblico. Scusa un attimo, tua sorella sta bene? Vai a vedere. Ora la cosa è abbastanza semplice, va bene, poi finito il culto ve lo dico, l'ho anche scritto. Può essere una cosa improvvisa, va bene, però se uno per qualsiasi motivo, se no io non vengo più, se uno è raffreddato, hai tosse, non venite, scrivete, non vengo perché questo. Perché se mi becco qualcosa, ci vediamo dal Signore. Capisci? Mentre voi non fa niente, guarite, a me, io sono morto. Quindi io vengo, scusate la parentesi, sempre per quest'amore, per il bisogno di servizio che noi dobbiamo fare, dobbiamo rendere ai santi e dobbiamo rendere a tutti coloro che avari ed eventuali non credono. Questo era un piccolo particolare. Figuratevi se io non vi vorrei sempre e tutti qua. Ecco. Voi sapete che io sono una persona molto fragile da questo punto di vista. E quindi bisogna purtroppo pazientare. Sono convinto che le vostre mascherine in qualche modo vi proteggano. È sempre bene prendere le precauzioni. Va bene? Ok. Allora, torniamo a quello che vi dicevo prima. Chi era più ricco? Il milionario? Il latifondista? L'industriale? No, fratelli e sorelle. Il più ricco era proprio il credente, quello che puliva i cessi. Il servo, del servo, del figlio del servo o della serva del maggiordomo, neanche. Ecco, il più ricco era proprio il credente, perché sapeva che tutti gli altri erano condannati, perché non avevano creduto in Gesù Cristo per ottenere vita eterna. Allora, ora, quando vedo questo amore nel credente, questo amore vero, questa testimonianza, io mi rallegro. Ma quando non la vedo, francamente mi sento anch'io, come credente, frustrato per gli altri. È brutto, perché la fede deve essere fatta di sostanza, di opere, non le opere meritorie, le opere della fede. Allora, quante cose abbiamo perso? Quante? Lo sapete quante? Nell'arco della nostra vita di credente. Il primo amore, questa passione per le anime perdute. E noi che ci siamo addormentati, invece, crogiolati le nostre comodità. Vado un attimo nel libro dell'Apocalisse. Il versetto quando dice, ecco, lui rimprovera dicendogli, volevo scriverlo di sera, però non l'ho scritto. E vabbè, quando dice, io questo conto di te, che tu non hai più il primo amore. Ora se non torni al tuo primo amore, io verrò e rimuoverò il candelabro. Il capitolo 2 lo so. Ah sì, l'avevo scritto. Io questo conto di te, hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima, se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Ecco, allora, facciamoci un'analisi. Qual è il nostro amore nei confronti del Signore, della parola di Dio? E soprattutto non deve essere vista una cosa fine a me stessa, ma devo considerare l'altro più di me stesso. Allora, ecco, questo era l'amore che io vedevo nel fratello. Allora, scusate che un attimo, dunque, vediamo se mi porto indietro. Forse ci siamo, eccolo qua. E dunque, perché tutto questo amore? Perché noi conosciamo che cosa? Che mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma alle cose che non si vedono. Perché sappiamo che quelle che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Allora, è una cosa meravigliosa. Perciò, avendo questo ministero per la misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Allora, sappiamo, come dice poi, che l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché corrisponda loro la luce dell'Evangelo. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Gesù Cristo, il Signore, e siamo vostri servi. Ecco, uno fa una cosa per cosa? Sono spinti dallo Spirito Santo, per l'amore che il Signore mette nei nostri cuori, per poter essere servire gli altri. Ecco, ora ogni credente che si è creduto consideri l'altro più di se stesso. Ecco, noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti agli estremi. Ecco, allora possiamo essere perseguitati, ma non abbattuti, ma non distrutti. Non distrutti. E il Signore Gesù ci fa una promessa: né morte né vita, né potestà, nessuna cosa potrà non separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. Ecco. E quindi, ma pure, avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto, io ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo, perciò parliamo. Ma non così, cioè, come dicevo, c'erano proprio queste riunioni apposta per andare ad evangelizzare. Cose che nella nostra Chiesa, francamente, come tutto io mi assumo sempre la colpa di ogni cosa. Ecco, io vorrei che ognuno di voi fosse più autonomo per la Chiesa, per il servizio responsabile. Non guardate a me quello che faccio io, quello che penso io. Io devo fare ciò che il Signore mi chiede, finché posso cercare di manifestare il suo amore nei vostri confronti, ma soprattutto nei confronti delle anime che continuano a morire, mentre noi aspettiamo che tutto, abbiamo letto prima e vorrei rileggerlo. Vediamo se torno da capo. Grazie. Vediamo se torno da capo. Cioè, fammi vedere. Un secondo, torniamo nella prima ai Corinzi. Abbiamo letto prima. Abbiamo detto il capitolo 9, giusto?
Ecco.
Non ho capito perché non mi ha tenuto. Vabbè, fa un po' come vuole. Allora. Se io predico l'Evangelo, non è per gloriarmi. E guai a me se non lo predico. Non so se è chiaro. Poi, infatti, pur essendo libero, mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero. Mi sono fatto giudeo con i giudei, greco con i greci, sostanzialmente. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per poterne salvare in qualche modo alcuni. Non è che li salviamo noi,
Però è chiaro che se tu semini, se non semini, è chiaro che non raccogli niente. Ora io faccio questo per l'Evangelo, affinché ne sia partecipe anch'io. Poi dice, non sapete che quelli che corrono nello stadio alla fine corrono per una corona corruttibile, ma noi invece per una incorruttibile, ma non come battendo l'aria. Quindi il problema rimane sempre quello. Se io non evangelizzo, guai a me. Sapete, ora si fa presto a dire, ma quello esaltato, perché parla tutto il Vangelo. Invece, cogliete l'occasione, a tempo e fuori di tempo. Perché? Perché il Signore ce ne chiederà conto. Ci chiederà conto di questo, fratelli. Di cosa ne abbiamo fatto, del dono che Egli ci ha fatto. Allora, ma quello che mi rattrista è vedere una chiesa crogiolata, per non dire alla fine addormentata, nelle proprie comodità, nei propri pensieri, perché non è quello che ci aiuterà. Ora c'è una nostra canzone, come abbiamo visto prima, che recita: dica il ricco, dico il povero sul ricco. E io posso pulire i cessi, ma se sono credente, la mia dignità è grande. La mia dignità è grande. Quanti si sono organizzati per andare a testimoniare? Quanti? Dove? Siamo tutti stanchi. Ecco. Paolo dice, se non evangelizzo, guai a me. Guai a me. E vi ricordo che in queste chiese ci sono vari incontri durante la settimana, alcuni di preghiera, altri come andare ad evangelizzare. Andate e predicate in tutto il mondo. Ce lo dice il Signore, lo dice ai suoi. Predicate in tutto il mondo l'Evangelo del Regno. Non solo siete uditori della parola, bensì facitori del Vangelo. Se no, come facciamo a dire che apparteniamo a Cristo? Giacomo cosa dice? Mostrami le tue opere. Ti farò vedere. Mostrami la tua fede. La fede la vedi attraverso le opere. Ma le opere della fede lo sappiamo già. Allora, la condizione di umiltà del credente non ha niente a che vedere con quante cose sa, benché per quante cose fa. Perché sapere è indispensabile, ma nello stesso tempo deve esserci un'unione tra il fare e il sapere. Allora, Gesù non di meno dice, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Voi siete il sale della terra. E dice ancora, ma se il sale perde il suo sapore, e a null'altro serve, se non essere gettato via, calpestato dagli uomini. Se il sale perde il suo sapore, con cosa lo si salerà? L'Apocalisse dice, ma io questo conto di te. Hai lasciato il tuo primo amore. Ravvediti dunque. Ravvediti. Dunque, cosa possono pensare di noi? Cioè, un attimo. Cosa posso pensare di noi? Siamo cresciuti, siamo diventati più maturi. E questo? No. Io sono convinto che finché facciamo in tempo, dobbiamo meditare proprio sulle nostre mancanze, come Chiesa e anche individualmente. E qui, non solo ascoltare, la parola dice siate facitori, non solo uditori della parola di Dio. E se no equivale alla parabola dei talenti, no? Dove uno se c'è il talento è nascosto perché poi io ho paura. Il Signore dice chiaro, altrimenti verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro. Non poco. Ora, io rimpiango i tempi nei quali la Chiesa locale, io me la ricordo, io frequentavo la prima chiesa di Vivaldo all'epoca, di via Bertola, con mia moglie ovviamente. E io rimpiango quei tempi. La chiesa percepivi proprio lo spirito quando entravi. Era unica, unita, con gli stessi intenti. Era forte. Per unità di spirito e di intenti. Oggi si entra nelle chiese e si trova una grande liceità. Io non mai più avevo immaginato queste differenze. Cioè ora entri nelle chiese e trovi quella che viene con l'amico, ma lei era sposata, tutto così. Tanti credenti divorziati, ce ne sono tanti, che hanno poi fatto scandalo. Allora, io non giudico, giudicherà il Signore, ma come è differente quello spirito che c'era nella comunità di allora. Il credente, qualsiasi cosa, era forte. Era potente. Poteva essere l'ultimo bottone della Fiat. Era potente. Perché sapeva in chi aveva creduto. E aveva questo dentro se stesso. E sapeva che non era l'ingegnere che costruiva i ponti. E contava. Vi ricordate il figlio degli Agnelli? Doveva ereditare tutto l'impero, eh? 15 giorni è morto di leucemia. No? Ora, fai conto dei due. Chi ha avuto ragione? Ecco, diventò una necessità, cari fratelli e sorelle. Tenere in considerazione tutto questo, diventare veramente umili. Non dire io non ho bisogno di nulla. Sono ricco, come la chiesa di Laodicea. No, dice, tu sei povero, non sai quanto. Ora, tu puoi oggi entrare in una chiesa, come dicevo prima, essere omosessuale addirittura. Anzi, molte chiese li promuovono, capisci? Li promuovono. Perché? Allora, scusa, che senso ha essere credenti? Come lo fate sapere in un'altra occasione? Allora, così, com'era bella una chiesa umile e adorante. Una chiesa umile e adorante, ma potente. Tanto potente perché era sottomessa a Gesù Cristo. Dice, ma come noi siamo? Sì, sapete. Il Signore vuole che ognuno di noi si muova autonomamente, diventi autonomo, si dia da fare per il regno di Dio. Per, avete visto Paolo, abbiamo letto. Dice, mi sono fatto quello con quelli, quello con l'altro. Perché? Mentre abbiamo lo sguardo fisso, non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, che sono eterne. E allora sì che ci muoviamo in un certo modo. Allora cerchiamo di capire dove siamo mancanti. Dove siamo mancanti, dove siamo caduti, per poterci rialzare. Sia come Chiesa, sia individualmente. Questo lo si può fare attraverso la santificazione. Non cerchiamo la giustificazione di noi stessi, bensì il nostro fallimento. È lì che dobbiamo porre gli occhi sul nostro fallimento, sapendo quante cose avremmo potuto fare e non le abbiamo fatte. Chiediamo perdono al Signore, io per primo, tutte le volte, ho davanti agli occhi tutto quello che potevo fare e non ho fatto. Amen.